Quindi la resurrezione del figlio della vedova di Nain. In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Per questo tempo di preghiera, innanzitutto la preghiera preparatoria. Mio Signore, mio Dio, ti imploro affinché tutte le mie azioni, intenzioni, operazioni siano dedicate unicamente alla tua lode e al servizio della tua divina maestà. La composizione del luogo. Immaginiamo questo luogo e quindi questa città, che è una cittadina, in realtà un paese, da cui, se cerchiamo sul web, è come adagiato su una collina, e di fronte c'è Nazareth, quindi siamo lassù in Galilea, ed è un paese molto piccolo in origine, quindi sarà tradizionalmente, pare che non avesse delle mura, cioè gli scavi archeologici non hanno trovato delle mura, più o meno in quell'area che potrebbero attribuire a Nain, e dunque, intendendo la porta della città, probabilmente è la porta d'ingresso, è la via di accesso, la via principale. E qui possiamo ciascuno immaginare come potesse essere il paesaggio, che ora del giorno, in che ora del giorno siamo, che luce c'è, che stagione c'è, qual è la stagione, quali sono i profumi e quanto più riusciamo a entrare proprio nella fisicità di questa descrizione, tanto più facile sarà proseguire e per visualizzare la scena. Dunque degli stranieri, un gruppo di stranieri, formato dai discepoli, da Gesù e dalla folla che li segue, si avvicina alla città. Iniziamo immaginando quanto numerose sono queste persone e chi le compone, e magari anche se arrivano da lontano, si hanno affrontato un lungo viaggio, si aspettano di... Che cosa si aspettano di trovare in questo paese? Come pensano di poter essere accolti? E con quali esperienze arrivano? Naturalmente per i discepoli è diverso che per la folla. E poi possiamo immaginare se questo gruppo è un gruppo silenzioso o se è un gruppo fatto di parole, fatto di allegria, fatto di attese, fatto di, no? E chi lo compone? Sono solo uomini, sono uomini e donne, sono uomini, donne e bambini. Che cosa si aspettano e chi sono? E appunto quando arrivano in vista del paese, notano che un altro gruppo sta uscendo dal paese. Nella tradizione ebraica in Palestina i cimiteri erano all'esterno, erano sempre all'esterno della città e quindi un corteo funebre naturalmente usciva verso il cimitero, verso il luogo di sepoltura. E il testo dice: molta gente della città seguiva il defunto. Di nuovo prendiamoci un po' di tempo per visualizzare questo secondo corteo. La grande folla, quindi probabilmente, insomma, se il paese non era composto da moltissimi abitanti, c'erano tutti gli abitanti del paese e partecipavano come? No? In che modo? Che cosa li spingeva a essere lì? Possiamo immaginare che conoscessero la donna, no? Che quindi a loro fosse nota, fosse noto che lei fosse vedova e fosse noto che il morto era figlio di questa donna. E poi al centro della scena, con la portantina, con quattro persone, e di nuovo possiamo immaginare come sono queste quattro persone, la salma è una donna che piange. Allora, naturalmente, le persone che fanno parte del corteo funebre sanno chi è morto, ma non le persone che fanno parte del gruppo che sta arrivando. Che cosa le informa e in che modo loro capiscono che si tratta di un uomo e che si tratta di una vedova? Quindi quali sono i segni che narrano, che comunicano a questo nuovo gruppo che cosa sta succedendo e che cosa si piange. E mentre il gruppo si avvicina, e a questo punto li vediamo entrambi, abbiamo, come dire, abituato noi stessi e creato le condizioni interiori per capire dove ci sentiamo, a quale gruppo, a quale persona nel gruppo ci sentiamo più affini, no? Quindi qualcuno potrà sentirsi un discepolo, qualcun altro un partecipante, una persona al seguito di Gesù, ma non in una posizione diversa dal discepolo, qualcun altro ancora potrà sentire di essere nel corteo funebre, vicino, più o meno vicino alla donna e al dolore della donna. Ma ancora si potrebbe essere, se immaginiamo che il giovane, che il morto sia giovane, quindi è una giovane madre che ha perso il bambino piccolo dopo aver perso il marito, ma magari potrebbe essere una madre più adulta con un figlio più grande, e anche interrogarci su questo, no? Unico figlio di una madre rimasta vedova. Che cosa domina? La preoccupazione per alcuni, magari sì, no? La consapevolezza della fatica per una madre vedova senza il sostegno di un marito, di dover provvedere alla sua sopravvivenza se non c'è più il figlio. O il dolore, e poi magari come è morto questo giovane o questo uomo, questo ragazzo, e in che modo la morte del figlio assomiglia o è diversa dalla moglie del marito, no? Tutto questo nel testo Luca non lo dice per ragioni di spazio, perché non era al centro della sua necessità narrativa, no? Però sono tutti degli elementi che in un certo senso ci chiamano a essere esplorati per capire a nostra volta in che modo questa scena può riverberarsi nella nostra esperienza di intimità con il Signore. E la richiesta di grazia, ora che abbiamo configurato per questo tempo di preghiera, ora che abbiamo configurato e visto gli elementi della scena, può essere anche solo genericamente, generalmente, quella che sempre si chiede nei racconti della vita pubblica di Gesù, che è una maggiore intimità e una conoscenza intima di Gesù. Sant'Ignazio dice che per noi è venuto, insomma, quindi la ragione dell'incarnazione siamo noi, e questa trasmissione di informazioni che in preghiera vengono approfondite e ci viene data, no? E il Signore Gesù, quindi nella scena, ora che abbiamo appunto capito chi siamo, chi sono io dentro quella scena, che posizione ho relativamente alla donna e relativamente a Gesù, osservo, no? Magari sono la donna, o magari sono una vicina della donna, o magari sono un discepolo. Comunque, ciascuna di queste prospettive mi dà modo di entrare e osservare delle cose diverse. Gesù vede la donna e, dice il testo, è preso da grande compassione. Come si esprime? In che modo percepisco? Come sento? Come vedo? Che cosa noto? Che cosa mi fa intuire la compassione di Gesù? Un'espressione della faccia di Gesù? E come vedo Gesù, come è vestito, no? Di nuovo, che portamento ha, quanti anni ha ai miei occhi, come si traduce e come si esprime la compassione di Gesù per questa donna. E in che modo mi tocca? Come rispondo io alla sua compassione? Quindi non solo Gesù la vede, ma Gesù le si avvicina tanto da poterle poi dire: non piangere. In questo momento Gesù e la donna e la vedova sono molto vicini. Ed è anche verosimile che Gesù non le abbia gridato a non piangere, no? Proprio perché provava compassione. Come glielo dice? Con che tono glielo dice? E la donna come risponde a questa strana richiesta? Altri le hanno già fatto questa stessa richiesta o è la prima volta che qualcuno osa dire a una madre che ha perso il figlio non piangere? Beh, non è una cosa... è molto intima, no? Quindi la donna come riceve questo invito? E a sua volta che espressione ha quando lo sente? E contemporaneamente, o forse a distanza di qualche secondo, Gesù si avvicina alla bara e la tocca. E i portatori si fermano. C'è uno straniero, dal punto di vista dei portatori, che osa avvicinarsi alla bara e a toccarla. E questo soprattutto se pensiamo alla legge ebraica, non si toccavano, no? Chi non era esentato dal divieto, che adesso non so esattamente, ma insomma, che per lavoro poteva aver contatto con i morti, ma non si poteva, si era contaminati, no? Quindi chi è questo straniero che sfida? E questo gesto di Gesù che movimento crea intorno? Quindi c'è tutta una sequenza di movimenti, di gesti, di accadimenti che in due righe, se noi percepiamo, entriamo nella scena, siamo in grado di cogliere, anche se non sono scritte e sono implicite, insomma è legittimo chiedersi queste stesse cose. Cioè, che movimento suscita intorno? Che reazione suscita? Anche perché, beh, un morto è un morto. E quindi nella storia di Israele esistono, e questo seguirà dopo, possiamo sapere conoscendo la storia di Israele, ma è solo il grande profeta Elia ed è solo il grande profeta Elisa, discepolo di Elia, che avevano mai risuscitato un morto. Quindi non è un... cioè, nessuno poteva aspettare prima che sarebbe stato così, no? Cioè capita una cosa assolutamente straordinaria e assolutamente inattesa. Tanto più se Gesù, quindi questo straniero itinerante, maestro, con un seguito, con dei discepoli, con la folla, quindi possiamo di nuovo aprire lo sguardo e guardare tutte le persone che sono intorno, a quel punto si rivolge al morto e gli ordina di alzarsi. E il morto si mette a sedere. Quindi un morto, tutti piangono, è morto. Oh. E comincia a parlare. Qualcuno, non è indispensabile, ma qualcuno potrebbe chiedersi e magari potrebbe sentire e potrebbe dare la propria attenzione anche a quello che il morto dice. Quando si risveglia, chi guarda, cosa guarda, che reazione ha? E quest'altra straordinaria risposta di Gesù che lo restituisce alla madre. Quindi evidentemente c'è una comunicazione e un'interrelazione che fa capire in cui Gesù affida alla madre che è presente il figlio. E dunque, appunto, quando a fronte di questo stupore che è intimissimo e personalissimo, e quanto più questo ragazzo era conosciuto, era noto in paese, tanto più il corteo era vicino alla madre, tanto più ci sarà un'emozione carica di tutto questo, appunto nella memoria collettiva torna, no? È una dichiarazione, insomma, qui è capitato qualcosa che Elia ha fatto, che solo Elia ha fatto prima di questo sconosciuto. E ciascuno sarà poi libero di, visto che loro, no, che il gruppo di Gesù con i discepoli arrivavano a Nain, forse per fermarsi come in una tappa del viaggio, ci sono anche delle cose che accadono dopo. Si fermano, da chi si fermano, chi li ospita, quanto si fermano, no? In che modo vengono accolti nel paese dopo che questo è accaduto, se c'era una grande folla, dove torna questa folla, perché non ci sarà stata ospitalità per tutti, no? Tutto questo sempre in preghiera, per non per esplorare o per dare, come dire, una soverchia, insomma, risposta a una curiosità nostra, ma perché là dove siamo portati, là c'è un invito nella nostra relazione con Gesù per essere stimolati e per esserci, dice qualcosa di noi, no? Dice qualcosa che siamo invitati a esplorare nella nostra vita, nella nostra quotidianità, nei nostri ricordi, nei nostri movimenti, nella nostra devozione, nel nostro apostolato. Quindi non è semplicemente un esercizio, come dire, di esegesi postmoderna, interpretazione del testo che si apre a altri punti, ma proprio stare quanto più possibile dentro. E quando questa immaginazione ha finito di essere vivida, no? Quando la scena, appunto, e può fermarsi anche molto prima di come l'abbiamo adesso un po' costruita insieme, a un certo punto la scena nel primo secolo perde vitalità, rimaniamo con delle emozioni, con la presenza di emozioni forti, che in questo racconto ci hanno attraversati, e per prima cosa, prima di concludere la preghiera, ci rivolgiamo a Gesù. Sant'Ignazio dice come un'amica o un amico,